Buongiorno Simone, oggi livello 10 di rosicamento per le destre che avanzano. Si rosica!
Quattro mattino, speciale elezioni.
Perché mai? Sono cose di cui si prende atto, no? Normale, c'è un risultato elettorale.
Secondo me il risultato più importante di queste europee è il fatto che i due guerraioli, Macron e Scholz, hanno avuto una grandissima batosta e questo dovrà fare riflettere tutti gli altri capi di Stato dell'Unione Europea.
Beh, guerraiolo Scholz, amico mio, se c'è stato un leader di un grande paese europeo più titubante sull'invio delle armi all'Ucraina, bah.
Beh, un astensionismo del genere, non vedo tutta sta contentezza delle forze politiche. Su 10 italiani, sostanzialmente 4 hanno votato, quindi non mi pare che ci sia da esultare, ecco, tutt'altro. Però contenti loro.
Non mi convince questa versione secondo la quale i politici siano mediocri. Un po' di mediocrità va attribuita anche ai cittadini che non hanno più voglia di impegnarsi, di informarsi, di studiare e di leggere e di essere fiduciosi dell'importanza che ha l'Europa nelle nostre vite.
Ma guardi, sulla questione della mediocrità, poi adesso ci arriveremo, credo che il professor Dalimonte intendesse più che un dominio della mediocrità delle singole figure politiche, un dominio della mediocrità nel dibattito, e là è veramente difficile dargli torto. Ne siamo anche stati testimoni diretti, mi viene da dire. E adesso arriviamo all'astensione, perché certo, sicuramente uno dei grandi temi, un tema centrale, è anche quel risultato, cioè l'astensione è anche quello che ti fa dire questi risultati sono scritti sull'acqua nel bene o nel male, e l'abbiamo già visto in molte occasioni, no? Con un PD guidato da Renzi balzato al 40%, una Lega guidata da Salvini balzata al 34% nelle europee, poi però quando si va a votare per le politiche vota un 10-15% in più delle persone e conticchia, eh? Questa è la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Lunedì 10 giugno, sono le 7:21 minuti e 50 secondi. Ai voi, gran parte di questa rassegna stampa sarà dedicata alle elezioni europee, inevitabilmente, anche perché i giornali sono pieni di tutto questo. Però ci riserveremo anche spazio per qualcos'altro, perché non solo il mondo non finisce qua, ma ci sono anche degli altri spunti interessanti che arrivano dai giornali. Apriamo con il Sole 24 Ore. Europa avanza all'estrema destra, crollano i partiti di Macron e Scholz, è l'apertura del Sole, con poi dei commenti all'interno sui quali arriveremo. Vincono Meloni e Le Pen, è l'apertura della stampa più netta sulle due singole persone che hanno più guadagnato da questo voto alle europee. Meloni vince, Macron crolla, è il titolo del Corriere della Sera. I signori della guerra battuti dalle signore della guerra è l'apertura del Fatto Quotidiano, anche una risposta se vuoi a quell'ascoltatore di prima, no? Affondati Macron, Scholz e il premier belga, bene Meloni, Schlein e alle spalle si vede von der Leyen. Meloni si rafforza, Schlein cresce, il titolo del Messaggero. Governo promosso, titola il giornale. Europa destra a valanga, è l'apertura della Repubblica. L'onda nera, comunque vabbè, l'onda nera squassa l'Europa, Meloni festeggia, bene Schlein, è il titolo di Domani. Euro schiaffo e svolta a destra è il titolo di Libero. Addio Macron, Europa a destra è il titolo della Verità. Viva l'Europa degli anti-estremisti è invece il titolo del Foglio. Queste sono le aperture dei principali quotidiani oggi in edicola. E inizierei proprio dal tema dell'astensione, perché proprio in questi minuti, mi segnala Alessandro Schirano dall'altra parte del vetro, sono arrivate cioè è arrivato il dato definitivo sull'affluenza alle urne. Siamo sotto il 50%, un risultato così basso non si era mai visto. E dunque iniziamo dal punto del professor Dalimonte con il suo commento sul Sole 24 Ore a pagina 3, che dice questo: dice che il calo ha radici lontane. La bassa affluenza alle elezioni europee nel nostro paese fa parte di un fenomeno più generale di crescita dell'astensionismo. Nel caso delle europee il fenomeno è più accentuato perché gli elettori considerano questo voto meno importante delle politiche e delle amministrative, ma il fenomeno è lo stesso. Negli anni che vanno dalle prime elezioni europee del 79 a queste ultime, l'affluenza è scesa di 30 punti percentuali. Alle politiche tra il 79 e il 22 è scesa del 26,7 punti, passando dal 90,6% al 63,9%. Non esiste una singola ragione che spiega questa tendenza. Il fenomeno è il risultato di un processo di lungo periodo in cui si intrecciano fattori demografici, istituzionali, culturali e strettamente politici. C'entra il ricambio generazionale, c'entra la fine delle ideologie, c'entra l'indebolimento dei partiti, la sensazione sempre più diffusa che le elezioni non servono a produrre quel cambiamento che gli elettori chiedono, e poi quella riflessione della quale vi davamo conto prima del professor Dalimonte, che dice che i partiti le trattano come elezioni nazionali, non si capisce esattamente quale sia la posta in gioco, i leader che si candidano ma non vogliono andare poi a Strasburgo o a Bruxelles. E conclude Dalimonte: gli italiani saranno pure poco informati ma non sono del tutto sprovveduti, per votare hanno bisogno di motivazioni. Dove sono oggi, in un contesto dove domina la mediocrità, dove non è a dire i politici sono mediocri, non lo dice Dalimonte, dice un'altra cosa, dice un contesto dove domina la mediocrità. Riflessione dedicata all'affluenza anche in questo bel pezzo di Massimiliano Panarari sulla Stampa, anche lui un docente universitario, il quale innanzitutto mette un po' anche tutto in un contesto europeo generale. La presenza alle urne, dice, è stata più robusta in Francia, anche se devo dire che mi pare che siamo fermati poco sopra il 51%, in Ungheria e a Malta, mentre qui ha votato solo il 49,5%. E dunque l'astensionismo detta legge. Del resto l'Italia è il paese che insieme al Portogallo ha avuto di recente i tassi di crescita più significativi del numero di persone che non si recano al seggio. Mette in fila anche lui le serie storiche e dice che il trend si è confermato anche nelle scorse ore, con l'eccezione delle isole, dove probabilmente ha giocato un ruolo quella forma di contrasto alla caduta della partecipazione che è la consultazione amministrativa. Nota questo, e qua il ragionamento si fa più interessante. Diversi politologi sottolineano che l'astensionismo non va criminalizzato, e che nelle nostre democrazie liberali un tasso di voto che si attesta sulla metà degli aventi diritto è quello fisiologico. Tutto vero, ma se la storia conferma in pieno tale valutazione per il mondo anglosassone, si deve altresì constatare come nei paesi latini e mediterranei, Italia su tutti, l'affaticamento, la disillusione e la sfiducia nei confronti degli attori della democrazia rappresentativa siano cresciuti di pari passo con la desertificazione delle urne. E dunque, nel nostro caso in particolare, l'astensione va necessariamente interpretata come un segno di crisi di legittimità del sistema politico. Non si va a votare per una molteplicità di motivazioni, per protesta, perché non si è convinti dell'offerta vigente di leader e partiti, per lanciare deliberatamente un segnale di disaffezione nei confronti della classe dirigente che si presenta. Il non voto è un voto, come si usa dire, sostiene Panarari. Io aggiungo, modestamente mi permetto di aggiungere tutto una piccola cosa, un piccolo elemento, che, come abbiamo raccontato in più di un'occasione, in questo paese è anche complicato votare, perché ditemi voi in quale luogo dell'universo bisogna avere un pezzo di carta che è la tessera elettorale da farsi timbrare, che poi se te la perdi devi andare all'anagrafe a recuperarla, e poi per quale motivo non possano votare le persone che sono all'estero, le persone che si trovano fuori sede. È una cosa incomprensibile, in tutta sincerità. Ci sono paesi, grandi democrazie, come mai non possono votare le persone o trovino grandi difficoltà a votare le persone che non si possono muovere? Per esempio gli anziani in condizioni di difficoltà di movimento che si trovano a casa o all'interno delle RSA. Guardate che questa è una questione enorme. Ci sono paesi normali, tipo la Francia, nei quali si può votare per corrispondenza in situazioni di questo genere, non si capisce per quale diavolo di motivo in questo paese non si possa fare. Tirata finita e poi andiamo alle analisi sulle europee subito dopo la pausa.
Mattino, speciale elezioni.
Io mi sono astenuto perché non c'è stato un politico che abbia parlato di Europa. Una campagna elettorale basata molto 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 sulla situazione italiana. Se io vado a votare per le europee, voglio votare qualcuno che abbia un piano per l'Europa. L'unico che ha parlato di Europa è stato Salvini per quanto riguarda il tappo della bottiglia. Ma dove vogliamo andare? Ma dobbiamo ancora votare? Mandate un po' a quel paese, dai.
Vabbè, vediamo. Allora, in realtà io sono convinto che un po' di Europa si sia parlato non abbastanza e in altri paesi ovviamente ci si è un po' più concentrati su temi europei. Dunque, il terremoto che scuote l'Europa, così lo definisce Adriana Cerretelli nel suo commento a pagina 8 del Sole 24 Ore, non riferendosi tanto al voto, a quello che è successo, che succederà all'interno del Parlamento europeo, quanto al fatto che vengono scossi i due maggiori paesi d'Europa, ossia la Francia e la Germania, e vengono scossi nella loro dimensione di politica nazionale. Dunque, temeva l'Europa delle istituzioni l'avanzata dell'estrema destra annunciata dai sondaggi, lo sconvolgimento con queste elezioni degli equilibri politici che hanno governato negli ultimi 20 anni l'Europarlamento. Paventava anche qualche scossone di troppo in qualcuna delle sue 27 capitali, ma certo non l'onda d'urto che ha travolto la presidenza di Emmanuel Macron in Francia e investito in Germania il cancelliere Olaf Scholz, facendo retrocedere il suo partito al terzo posto, scatenando una crisi politica e reputazionale che polverizza la credibilità nazionale ed europea dei due leader che più di tutti gli altri sono in grado di muovere dinamiche positive, fare il bello e il cattivo tempo nella complicata famiglia europea. E nemmeno si aspettava di vedere anche le dimissioni del premier belga Alexander De Croo dopo la pesante sconfitta alle urne. Cosa dice a proposito soprattutto dei due paesi più importanti? Il presidente francese, già senza maggioranza parlamentare, è blindato al potere della Costituzione della Quinta Repubblica. Avrebbe quindi potuto respingere l'immediato invito di Le Pen a sciogliere l'Assemblea. Non l'ha fatto perché resistere per altri 3 anni con una leadership da troppo tempo appannata in un paese dove non è riuscito a risalire la china dell'impopolarità l'avrebbe condannato di fatto all'impotenza. Vittima predestinata a passare sotto il metodico schiacciasassi di avversari ormai indomiti. Con le spalle al muro in casa, la sua nota incomunicabilità con la Germania di Scholz non avrebbe potuto che aggravarsi nei meandri dei rispettivi guai nazionali. E Scholz toccherà anche al cancelliere rassegnarsi ad uscire di scena? Questo non si sa esattamente. Di certo è che la sua umiliazione opera della AfD, l'estrema destra tedesca, con acclarate tinte naziste, che con un balzo di 11 punti è arrivato a sorpassare la sua SPD, è tanto più bruciante in quanto si aggiunge la secca sconfitta dei Verdi, che scendono al 12% e perdono 9 seggi a Strasburgo. Dunque, questo il quadro e l'analisi di Adriana Cerretelli. Registriamo anche in questa intervista a pagina 23 del Corriere della Sera, realizzata da Stefano Montefiori con Raphael Glucksmann, fondatore di Plus Public e forte di un notevole risultato alle elezioni europee francesi, con un 14% che rompe il bipolarismo Macron-Le Pen. La rabbia di Glucksmann nei confronti di Macron: il voto è un azzardo, così si apre la strada all'estrema destra, sono disgustato, dice a Montefiori. Macron ha obbedito all'ingiunzione di Bardella che invocava lo scioglimento dell'assemblea, lo ha accontentato. Altre letture troverete sui giornali che dicono invece che una mossa tattica che può risultare in un azzardo azzeccato oppure no, ed è l'azzardo che dice vabbè, a questo punto votiamo, vi sarete voi al governo, probabilmente l'Assemblement Nazionale, io come presidente, voi al governo in coabitazione, vi faccio logorare per 3 anni mentre state al governo e poi vediamo che succede alle presidenziali. Questa sarebbe un pochino l'idea. Dunque, sempre sul fronte europeo, segnalo questa ottima pagina del Sole 24 Ore, che è pagina 9, con un pezzo firmato da Marina Castellanetta e Valentina Melis, che ci raccontano quali saranno le prossime tappe, e ve le segnalo affinché, diciamo, siamo preparati, mi viene da dire. A partire da oggi ci sarà la formazione dei gruppi politici e dei capigruppo al Parlamento europeo. Il 17 giugno la prima riunione informale dei capi di Stato e di Governo, l'elezione del Presidente della Commissione Europea dovrebbe arrivare a settembre, a metà di settembre, e poi entro la fine dell'anno il Parlamento voterà l'investitura della nuova Commissione Europea. Ed è interessante anche il pezzo di Margherita Ceci e Alexis Paparo, che ci racconta un po' quello che è stato uno degli snodi fondamentali di questo voto europeo. È rimasto, mi pare, per fin troppo sottotraccia, nonostante sia stato un argomento centrale e che probabilmente ha mosso una certa quantità di voti, ed è il Green Deal, ossia la strada verso la transizione ecologica, della quale si è discusso molto, diciamo così, qualche mese fa. Se ne è discusso meno in questi ultimi mesi, almeno quantomeno qua in Italia, che sarebbero stati quelli centrali dal punto di vista europeo. Dunque, l'agricoltura, dalle norme per l'applicazione transfrontaliera della direttiva sulle pratiche commerciali sleali a quelle sull'inquinamento da uso di pesticidi, tutela della biodiversità, ripristino della natura, e poi dossier rimasti aperti nell'ambito della strategia Farm to Fork, che vanno dalla legge sui sistemi alimentari sostenibili alle norme sul benessere animale. E poi tutto il resto, quello che sapete perfettamente, a partire dalle norme che riguardano la fine della commercializzazione delle auto a combustione, della produzione e l'immatricolazione delle auto a combustione in favore dell'elettrico. Intervistano Francesca Belliasi, che si occupa di politiche europee per ECCO, un think tank italiano dedicato al clima, la quale dice che in realtà ci sarà uno scenario di continuità, al limite un rallentamento dell'implementazione di alcuni obiettivi del Green Deal, mentre è da escludere, sia da un punto di vista giuridico sia politico, una sua revisione massiccia. Dice, tra quelli che potranno essere modificati, probabilmente esattamente quello sulle auto. E poi c'è tutto il capitolo italiano, e qua apriamo un altro fronte, posto che naturalmente sulle pagine dei giornali avremo tempo poi di toccarlo, sicuramente nei prossimi giorni troverete il racconto singolo anche e ampio, tanto sul Sole 24 Ore quanto sul Corriere della Sera, di singoli paesi e come sono andate le cose nei singoli paesi, non solo Germania e Francia ma anche casi diversi. Penso alla Polonia, dove si è confermata vittoriosa la coalizione di Donald Tusk, che aveva vinto le ultime elezioni politiche. Penso all'Ungheria, dove si è trovato una sorta di concorrente interno, Orbán, che è un partito fondato da un fuoriuscito dal suo partito che ha sottratto e ha succhiato via molti voti. E poi il Belgio, che citavamo prima, l'Austria, dove vince il partito di destra. Ma veniamo all'Italia. Flavia Perina, pagina 17 della Stampa, il triplo successo della Premier, vince la strategia poco sovranista. Giorgia Meloni festeggia un triplo successo. Non solo incrementa la quota di consenso delle ultime elezioni politiche, ma è anche l'unico Premier dell'Unione Europea a non pagare pegno al suo ruolo di governo e con tutta probabilità risulterà la più votata d'Italia nelle scelte di preferenza, perché poi andremo a vedere anche le preferenze come sono andate, adesso ancora non ce l'abbiamo evidentemente. La favorita alla tendenza europea, la decisione di gestire la campagna come un duello personale con la leader del PD Elly Schlein, ma soprattutto una corsa elettorale pragmatica e senza inibizioni, tutta puntata a tenere dentro al recinto dei Fratelli d'Italia gli elettori potenzialmente ammaliati dalle sirene del sovranismo salviniano. C'è anche un quarto dato che premia Fratelli d'Italia: la solidità del governo, i rapporti tra i partner della coalizione, gli equilibri faticosamente trovati nell'ultimo anno non sono messi in discussione dagli esiti del voto. Lina Palmerini, parla di due sul Sole 24 Ore, parla di due vittorie paralleli in due sfide, e una è quella di Giorgia Meloni, l'altra è di Elly Schlein. Evidentemente di Meloni abbiamo detto con Perina, ne parla anche Schlein, Palmerini naturalmente. Andiamo su Schlein. Se però Meloni è un'eccezione tra i premier per la tenuta sui consensi, si può dire lo stesso per Schlein nel panorama del socialismo europeo. Infatti conquista voti, riesce a superare l'asticella che si era data consolidando la sua leadership. In questo senso si può dire che la polarizzazione ha funzionato e le ha premiate. La domanda ora è se la segretaria PD userà questa forza nell'unico modo possibile, intestandosi il compito di formare una coalizione alternativa. La distanza con i 5 Stelle è sufficiente da darle quel ruolo e rimettere insieme i pezzi del centrosinistra. Una sfida che potrebbe essere facilitata proprio dalla Premier se deciderà di affrontare un referendum, un appuntamento che già compatta tutte le opposizioni. Dunque, Partito Democratico come potenziale, anche in termini di voti, federatore ovviamente del centrosinistra. I voti di scarto tra PD e 5 Stelle, riflette Annalisa Cuzzocrea sempre sulla Stampa, sono davvero troppi per giustificare il vecchio sogno di Conte di mettersi alla guida di una coalizione di centrosinistra. Servirà un nuovo equilibrio e servirà soprattutto la volontà di trovarlo, sempre guardando ai numeri che ancora una volta confermano quel che le politiche avevano già detto. Insieme i partiti antigoverno potrebbero vincere. Divisi e litigiosi come sono, possono solo andare incontro a nuove sconfitte. Talmente forti da permettere a un personaggio, scrive Cuzzocrea, come il generale Roberto Vannacci, di correre sotto l'insegna della Lega senza che questo appaia del tutto fuori luogo e fuori tempo. Se l'alternativa non esiste, la maggioranza può permettersi scelte estreme che ci portano fuori da quel che solo fino a poco tempo fa consideravamo accettabile. La debacle dei 5 Stelle appare sulle pagine del Fatto Quotidiano in questo pezzo di Paola Zanca. Là, sapete, siamo intorno sotto il 10%. Dunque. Le analisi a caldo dei suoi vertono già tutte sulla stensione che a sud culla del Movimento 5 Stelle sotto la già disastrosa media nazionale. E poi la scelta di non mettere Conte come capolista. Ma è chiaro che non sono spiegazioni sufficienti, scrive Zanca, e non solo perché l'alleato di coalizione ha tutt'altro da festeggiare, ma perché il timore è che stia venendo a galla il limite di un movimento che fatica a trovare nuova linfa. Esaurita la spinta dei cavalli di battaglia della fase contiana, dal reddito di cittadinanza al cosiddetto Green, da mesi Conte aveva deciso di puntare sulla battaglia pacifista. Sul tema però è arrivata la competizione non solo di Alleanza Verdi Sinistra, che ha doppiato il voto 5 anni fa, altra grande sorpresa di queste elezioni, ma anche della lista Santoro, che è andata a pescare nello stesso bacino. Non raggiunge il quorum, 2,2%, ma è riuscita a conquistare un pezzo di elettorato. E in più ci sono le persone. Tolto l'unico big, l'ex presidente dell'INPS Tridico, alcuni nomi rappresentativi per alcuni mondi e alcuni veterani, il resto è un esercito di sconosciuti, ed è un tema della classe dirigente dei 5 Stelle che si incista l'annosa vicenda dei 3 mandati su cui da sempre Conte sostiene di subire la contrarietà del garante Beppe Grillo. Io lo farei, ma Beppe non vuole. Traffico.
Mattino, speciale elezioni.
No, tra poco ci collegheremo con Bruxelles per sentire che aria tira, ma prima di andare a Bruxelles segnalo solo un paio di pezzi, perché poi ovviamente a queste elezioni europee si guarda non solo dall'Europa e non solo, per così dire, dal nostro ombelico, ma si guarda anche dall'estero. Dunque c'è una buona analisi interessante a pagina 16 del Messaggero di Sara Miglionico. Il titolo è Putin alla finestra, il fronte pro Kiev rischia di indebolirsi. Dice questo: vista la grande frammentazione che si è generata anche in termini di posizioni politiche, vedete l'Austria, dove per esempio, come si diceva, ha vinto una forza politica nella quale, cioè, diciamo, le dichiarazioni non particolarmente favorevoli all'Ucraina sono state piuttosto frequenti. Dice: per Zelensky si conferma la giustezza della sua ultima iniziativa diplomatica, indirizzata a trattare coi singoli paesi europei in forma bilaterale, cercando di ottenere il massimo in termini di armi e finanziamenti, non più su base continentale. La prossima Europa, scrive Miglionico, sarà quella non solo delle nazioni ma dei blocchi, la Scandinavia e la Gran Bretagna, che è paese europeo anche se non UE, insieme ai Baltici e alla Polonia, per un da sempre diffidenti ostili per una fondata paura verso Mosca, e convintamente integrati nella rete difesa NATO. Poi i grandi paesi, Germania con le sue storiche ambiguità verso Mosca, la Francia che rivendica la propria leadership declinandola di volta in chiave europeista o antiatlantista, sempre differenziandosi dagli Stati Uniti, e l'Italia che ha come bussola l'interesse nazionale e lo interpreta secondo le circostanze. Mi sembra un punto interessante. Ultima nota da rassegna stampa e poi, come vi dicevo, andiamo a Bruxelles. Un pezzo abbastanza provocatorio che però secondo me ha un suo valore, che trovate a pagina 16 di Libero, di Daniele Dell'Orco. Il titolo è: Putin e Xi non festeggiano, la svolta a destra frena la loro brama di avanzare in Europa. La parte provocatoria è questa. Allora, siccome si è parlato molto delle ingerenze straniere per influenzare la tornata elettorale, alla luce dei risultati una cosa possiamo dirla: o i troll orientali non sono stati ingaggiati per davvero dai rispettivi governi, oppure sarebbe meglio per loro che si dessero all'ippica, perché bene o male, nonostante l'assottigliamento del fronte centrista, mica tanto, perché che poi il PPE invece, lo dico a Dell'Orco, è andato abbastanza bene, e la crescita delle destre di mezza Europa, alcune poche filorusse ma la maggior parte pro Kiev, non si può certo parlare di una rivoluzione geostrategica. L'impalcatura di fondo del Parlamento resterà la stessa, con una salda maggioranza costruita dall'alleanza tra il centro-destra del PPE, i socialisti e i liberali di Renew Europe. Certo, bisognerà capire in che modo si inseriranno le destre, soprattutto quella italiana e quella francese. Però questo è, caro Sergio Nava, inviato a Bruxelles, questo è, cioè quello che si prospetta, buongiorno, è un Parlamento, una maggioranza europea non dissimile dalla precedente.
Al momento no, infatti Ursula von der Leyen, diciamo, tra le forze europeiste emerge, è emersa ieri sera, e lo si vedeva chiaramente anche dal linguaggio proprio non tanto verbale ma visivo del volto di Ursula von der Leyen e di Manfred Weber, che è il capogruppo dei popolari europei. I popolari europei sono emersi tra le forze, diciamo, europeiste come veri vincitori, perché nell'ultima torta del nuovo Parlamento europeo hanno 184 seggi, ne guadagnano un paio rispetto alla vecchia, diciamo, alle vecchie elezioni del 2019, mentre i socialisti democratici 139 ne perdono poco più di una decina, crollano di oltre 20 i liberali, e poi c'è ICR, che è il gruppo di Fratelli d'Italia, 73 che guadagna. Attenzione a una cosa: ci sono un centinaio di seggi ancora in ballo tra non iscritti, che sono 45, e 53 altri. Questi altri sono ad esempio la AfD tedesca, che è arrivata seconda ieri in Germania, e che potrebbero poi aggregarsi ad alcuni gruppi andando a rimpolparli. Questo bisogna stare attenti poi, diciamo, nell'arco del prossimo mese, quando
così prima, come prima se non vado errato, Sergio, così come se non vado errato anche il partito di Orbán è in quel altri, sì, no? Sì. Che sono una decina di parlamentari, se non vado errato,
sì. È un ex PPE, ha perso Orbán ma diversi punti, però ha comunque vinto le elezioni in Ungheria, quindi occorrerà capire. Detto questo, la maggioranza europeista c'è, se vado così, vado un po' a spanne, oltre 400 seggi circa, l'ossatura di base c'è, ma Simone, bisogna un po' leggere i dati su due piani, quello europeo, che è la torta di questo nuovo emiciclo, e quello nazionale, perché poi non dimentichiamoci che c'è anche il Consiglio europeo, dove siedono i 27 leader, dove potrebbero cambiare alcuni volti. Nel 2027 in Francia si vota, e una Marine Le Pen presidente, che a questo punto non è più da escludere, potrebbe essere poi il volto che va nel 2029 alle prossime elezioni del Parlamento europeo. In Germania la coalizione è sull'orlo di una crisi nervi. La Bild Zeitung, che è un po', se vogliamo, il giornale che è la pancia dell'elettorato, dice ormai un terzo degli elettori praticamente vota per la coalizione semaforo fra socialdemocratici, verdi e liberali. In Germania le elezioni anticipate sono qualcosa di molto raro, però qui abbiamo una coalizione che è oggettivamente in enorme difficoltà, e quindi a livello di leader europei paradossalmente, e di capi di Stato e di governo potrebbero arrivare i veri scossoni. Anche, non dimentichiamoci, l'Austria, che va al voto quest'autunno e dove il primo partito è l'estrema destra di FPÖ.
Ah, certo. Vedremo dunque che cosa succederà. Intanto, caro Sergio, noi ti risentiremo nell'edizione dei GR nell'arco di tutta la giornata. Saremo, come è giusto che sia, essendo la radio per la quale lavori, la tua ossessione, e quindi ti sentiamo nell'arco della giornata. Noi ci fermiamo, c'è GR 24 e ci troviamo subito dopo con Paolo Mieli e poi con altri ospiti sempre su questi temi.